Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati sulle onde di Radio Nuova Trieste. C'è ancora una puntata scoppiettante sicuramente e particolare con il nostro amico, ormai amico, anche perché lo sentite in altre trasmissioni oltre a questa, Muzio Bobbio.
Buongiorno a tutti.
Stavo per battezzarti Enzo, non so per quale motivo.
Ieri sera mi hanno ribattezzato Marzio.
Marzio? Insomma, Marzio è già più vicino a Muzio che Enzo. Non so Enzo da dove venisse fuori, forse perché ho prima parlato con un Enzo al telefono. Non è... Va bene, siamo alla penultima puntata, allora abbiamo stabilito. Io a un certo punto mi affeziono alle persone e non vorrei mai che se ne andassero, ma sarà anche lui stufo di raccontarsi.
Beh, insomma, avendo un tempo limitato, una vita limitata, forse il tempo si esaurisce nel raccontarla, insomma.
Indubbiamente sì. Quindi eravamo arrivati alla moglie attuale.
Alla moglie attuale.
E al lavoro.
Sì, beh, al lavoro ormai... allora, la moglie attuale, cioè, quindi sistemata ormai da oltre due decenni la parte della propria vita emotiva, con una persona pazzesca che ha dei limiti che lei vuole superare ogni giorno e in questo momento lavora per l'Università di Ferrara. Quindi va anche su e giù. È stata chiamata a mettere in piedi un ufficio, ecco, non vi dico altro. E ovviamente lei ha una decina d'anni meno di me, quindi dovrò gestire questo periodo nel quale appunto la parte emotivo-affettiva è a posto, la figlia ormai sta vivendo la sua vita in modo autonomo, quindi ho detto, beh, dopo 43 anni e spiccioli di attività lavorativa, finalmente posso andare felicemente in pensione. E in dialetto...
Si può andare felicemente in pensione?
Sì, si può, si può. Avrei potuto andare in pensione un anno prima con allora quota 100. Quindi soltanto un anno prima. Avrei rinunciato a una cifra folle, 49 euro al mese, ma anche la possibilità di in qualche modo concedermi eventualmente qualche possibilità di arrotondare, perché quota 100 prevedeva di non poter più accedere in nessuna maniera al mondo del lavoro. Invece con la Fornero, soltanto 10 mesi di differenza, uno può anche avere qualche piccolo introito con formale, ufficiale, con lavoretti extra. E io ho detto, ma cosa faccio? Un anno prima? No? E invece ho fatto un'altra scelta, perché l'ultima cosa che ho fatto per il mio lavoro, su incarico della mia direttrice, premessa, la mia direttrice sapeva che io scrivevo per prima una rivista che è durata pochissimo a Trieste, che si chiamava Lettere Triestine, e poi per quella Free Press, che forse qualcuno ricorderà, Conrad.
Come no, io la ricordo.
Adesso Conrad esiste soltanto online e continuo ancora a scrivere per Conrad. E questa...
Ma adesso, quando sono arrivato, no.
Beh, sì, cioè, è complesso, perché prima poi si è interrotta durante il periodo del Covid, dopo ha ripreso online.
No, nel 2004-2003.
Sì, sì, c'era...
Perché la ricordo.
E quindi, no, continuo a scrivere ancora saltuariamente, almeno una volta al mese in un articolo per loro lo scrivo. E quindi, conoscendo questo mio percorso, mi ha detto, ma senti, ma visto che sei uno dei più anziani, di quelli che hanno più lungo lavorato nel nostro ente, perché non scrivi la storia dell'ente? Bene, allora mi sono dato un anno in più anche per completare questo lavoro. Soltanto che dopo è arrivato il PNRR e quindi tutte le risorse dell'ente sono andate acquisti vari, tra cui anche di personale, hanno interrotto questo percorso e la mia ex direttrice mi ha detto, guarda, non appena finisce questa tribolazione del PNRR, pubblichiamo la storia dello GES che hai fatto. Eh sì, però bisogna ridurlo, perché 460 pagine non le legge nessuno. E quindi stiamo cercando una persona in grado di leggere tutto questo poppapocchio e di ridurlo ad un numero di pagine pubblicabili.
E quante sono le pagine pubblicabili?
Sulle 200-250 massimo. Quindi bisogna dimezzare circa il testo.
Nessuno più legge Il Conte di Montecristo o Il Signore degli Anelli, perché sono 900
e passa. Beh, ma probabilmente quello che ho scritto io non è così avvincente.
Il Conte di Montecristo è avvincente fin dalla prima pagina. Il Signore degli Anelli invece ci vogliono una cinquantina di pagine prima di riuscire
a entrare.
Pesantissimo all'inizio, cioè Tolkien, che pur essendo un genio, aveva questa pesantezza iniziale.
L'insostenibile pesantezza dell'essere.
Esatto. Bene, quindi lanciamo un appello di qualche lettore. Io ci avrei un nome di una persona che è in grado di fare queste robe qui.
Beh, eventualmente potrei suggerirla alla mia ex direttrice, perché abbiamo provato con un noto giornalista triestino e ha detto che non era disponibile in quanto lui anche in pensione e in quanto lavoro troppo oneroso per lui. Chiaramente sarebbe un lavoro remunerato, attribuito.
Sì, sì, no, io conosco una persona, dopo ti dirò.
Ne parliamo dopo. Ok.
Bene, quindi sei anche uno scrittore, fantastico.
Ma insomma, scrittore...
Giornalista, sei iscritto all'Arma?
No, non ho voluto. Avevo le credenziali, avrei potuto, ma ho ritenuto che non fosse indispensabile per mia vita.
Ok.
E quindi sono entrato in pensione. E, come si dice in dialetto, da persona diventi... cambi nome e diventi o ticket o zacchete. Cioè, ticket sono in pensione, fa questo, ticket sono in pensione, fa quell'altro, pur zacchete sono in pensione, te me va a fare la spesa, zacchete sono in pensione, te va a fare questa commissione. E quindi tutto quello che prima invece c'era una vita regolata, no? Scandita, e adesso diventa, già che non hai nulla da fare, sei in pensione, fai tutto il resto. E quindi
almeno quello. Perché...
Per me la pensione è stato un cambio, un'accelerazione, no? Anziché una frenata.
Un'accelerazione addirittura.
Sì, 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 sì. E quindi quelli... Allora, io immaginavo me stesso, no? Cosa potrei fare il momento che smetto di lavorare. Mi sono detto, beh, cos'è che mi piace? Ho il mio vecchio laboratorio di elettronica, ho ancora qualche pezzo di vetreria di quando ero ragazzo, no? Del laboratorio di chimica che giocavo da adolescente. Ho detto, allora mi rimetto in piedi il laboratorio e mi sono attrezzato tutto quanto, officinetta, tornietto, banco da falegname. E invece no, sono continuamente, come dire, richiamato, no? Attirato nei miei altri, come dire, nei miei altri interessi, e quindi, come dire, appunto, sono continuamente che corro di qua, di là. Per esempio, negli ultimi anni, anzi, soprattutto con il Covid, allora, io avevo suonato anche in pubblico. Avevo smesso, avevo ripreso, poi è arrivato il Covid e ha fermato mezzo mondo e quindi non ho più ripreso a suonare in pubblico dopo il Covid. E quindi in questo momento strimpello un po' qualche strumento a casa, da solo o con qualche amico in osmizza tipicamente, no? C'è un trio, abbiamo un trio, due chitarre e una fisarmonica e ci troviamo... sul altopiano a bere un bicchiere di vino e a cantare canzoni triestine o quelle che all'epoca in qualche modo suonavamo assieme.
E non andate allo spazzacamino il giovedì sera?
No, no, non andiamo allo spazzacamino.
Invece vorrei tornare una volta il giovedì sera a sentire i concerti dello spazzacamino, fantastico.
Ma è stato un periodo molto interessante anni fa, era decisamente molto attivo, si mangiava anche piuttosto bene.
Sì, sì, si mangiava bene.
Oggettivamente, la cuoca era veramente abile.
Sì, 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 sì. E quindi suonatori da Smith, cioè,
esatto.
Sembrerebbe il testo di una canzone di De Gregorio, qualcosa giù di lì. Non, suonatori da Smith, non, molto malinconico.
E invece
no, la pensione, cioè quando arriva l'ultimo giorno... Cosa fai? Lavori o te ne freghi?
No, beh, scrivendo ho scritto fino all'ultimo giorno, anzi, io avevo accumulato tra giorni di ferie e ore di recupero quasi 2 mesi. Quindi io ho sospeso il mio lavoro quasi 50 giorni prima del giorno fatidico, che era il 31 dicembre. Avevo calcolato il 31 dicembre. E quindi mi ero tutto programmato. Ma siccome non avevo ancora finito la mia opera omnia della storia del mio ente, mi ero fatto portare dei documenti a casa dai colleghi e durante questo periodo io ho continuato così 1 o 2 ore al giorno per a scrivere. Poi,
a casa però.
A casa, sì. E poi arrivato il giorno fatidico 31 dicembre, stop, 1 gennaio, ultima revisione del testo consegnato al correttore di bozze, spa, e basta.
Basta.
Quindi il mio primo giorno
di zacchete e
ticchete. Ticchete e zacchete
dal 2 gennaio. Io il 2 gennaio di solito vado a sciare fino al 6, invece quest'anno non sono andato perché è ingessato, era un po' complicato.
Beh, ma avresti potuto sciare in quella vecchia modalità, non so se è presente, Telemark mi pare che si chiami. Usano un bastone solo, hanno la punta dello scarpone fissato, il tallone invece si solleva come nello sci da fondo. Ed è il modo di sciare originale che avevano i nordici. Non ti è mai capitato?
Ma l'ho visto una volta, non l'ho mai fatto. L'ho visto
io l'ho provato una volta, è in qualche modo bellissimo. Ti sembra quasi di essere. Non è quello sci nervoso, no? Quasi aggressivo, che no? A colpi di coda, no? Spazzolate. No, è morbido, fai delle curve ampie. Ti inclini il peso e ti appoggi all'unico bastone con tutte e due le mani. È favoloso.
Ma io non ho uno sci nervoso, il mio stile non è nervoso, io scendo molto.
Ma la maggior parte dei bravi sciatori si mettono non in mezzo alla pista, ma sul lato.
Sul lato, sì.
E diciamo...
Ecco, io sono tra quelli. Occupo mezzo metro di pista.
Per lato. Mezzo metro a destra, mezzo metro a sinistra. Cic.
Sì, sì, e vado.
Una volta era come era, serpentina si chiamava.
Serpentina,
quel modo di
una
sciare.
Volta si chiamava serpentina. Sì.
Ho sciato anch'io.
Ma la serpentina è una tecnica dello sci...
Datato.
Adesso c'è lo sci sciancrato, per cui è molto più. Devo dire che ho provato l'ultima volta che sono andato a sciare lo sci da slalom gigante, tutto un altro pianeta. Tu non sci, è lui che scia. È una roba incredibile.
Scia per te.
Scia per te, sì. Non fai nessuna fatica. È chiaro che devi avere tecnica. Però una volta che c'hai la tecnica, anche se sei un po' arrugginito o vecchio come me,
basta un piccolo spostamento di pesi,
esatto,
e gli sci fanno il loro mestiere.
Fanno il loro mestiere, esatto.
Invece la cosa curiosa, che con lo sci al quale siamo abituati, in cui teniamo il peso spostato in avanti, verso gli avampiedi, verso valle,
sì.
Se lo fai con l'attrezzatura da Telemark, ti fai delle facciate nella neve perché hai il tallone libero.
Certo.
E quindi nel Telemark devi tenere il peso a monte.
Devo provarlo.
Ci sono variazioni sul tema infiniti.
Devo provarlo, mi hai fatto venire una curiosità incredibile. L'ho visto una volta fare, ma non...
Io l'ho provato solo per un fine settimana, perché ho detto voglio cavarmi la curiosità. E devo dire che mi è piaciuto.
Questo quando eri in pensione o prima?
No, parlo di 15 anni fa.
15 anni fa, una sola volta. E invece le pelli di foca?
Sabato e domenica.
E le pelli di foca le
non ho mai fatto sci alpinismo.
Quello è molto più bello.
Beh, lì ci metti un giorno per la salita e mezz'oretta per la discesa.
Beh, un giorno no. Ma
beh, una battuta, dai.
No, comunque sì, non credo... Cioè, ci sarà sicuramente chi fa 2 salite, ma è molto faticoso.
E beh, è oneroso fisicamente.
È oneroso fisicamente? Vabbè, io quando l'ho fatto avevo 17 anni.
Beh, ma anche lì devi sciare con il peso a valle, perché in pratica
surfing assolutamente, non è assolutamente col peso a valle. No, col peso a monte, sì. Non a valle. Devi avere le punte degli sci
sempre sollevate
perché sennò ti vai dentro, non ci esci più.
E invece, ci entri fino alle orecchie.
Sì, le punte degli sci, quando nevicava, le punte degli sci sollevate. Per
fuori devi... dalla superficie nevosa.
È veramente molto bello. È faticosissimo, però a 17 anni si fa. Adesso non so se sarei più in grado di farmi una scarpinata di quel tipo.
Probabilmente neanche io.
Non credo.
All'epoca, se ricordi, andavo nelle grotte, arrampicavo, no? Quindi...
Sì, però quando smetti, poi dopo il corpo si adagia un po'.
Si rilassa un po', sì. Poi sai cos'è? In certe fasi della vita il recupero è molto rapido. Non parlo del recupero della fatica, parlo proprio delle potenzialità fisiche. Che so, per esempio, a 20 anni, 25 anni finisci di fare una cosa, a 30 anni la riprendi, come andare in bicicletta, quasi non te ne accorgi, il tempo è passato. Dopo un giorno hai ripreso un po' quello che hai lasciato. Ma fra i 60 e i 65, dopo che hai lasciato per 5 anni, arrivi e dici, adesso... cos'era che dovevo fare? Cioè, c'è proprio la ripresa delle tue potenzialità, sia fisiche che in qualche modo psichiche, mnemoniche, non sono più le stesse. Mamma natura...
Sì, beh, questo... Sì, effettivamente è vero. Boh, non so, io adesso non saprei. Sta di fatto che noi, il corpo educato a fare determinate cose, le fa... probabilmente poi a un certo punto non sono ancora arrivato a un punto in cui non riesco a fare una cosa
io fino a 5-10 anni fa facevo 7 piani di scale, arrivavo 15 secondi di fiatone, basta. Adesso se faccio due rampe c'ho il fiatone.
Vabbè, allora dobbiamo andare a passeggiare. Io una volta andavo fino a San Giovanni da Villa Revoltella e tornavo indietro.
Attraversavi il boschetto?
Il boschetto,
bellissimo,
sì.
Bellissimo.
In discesa tutti mi aiutavano, tornando indietro invece
meno.
Fischiettando se ne andavano tutti.
E allora quindi ritornando alla mia pensione.
Quindi il 2 gennaio, zacchete e tickete.
Esatto, e quindi 5.000 cose da fare.
Ma chi ti dice più di più?
Beh, dalla moglie.
Alla moglie, zacchete, tickete, sono in pensione.
Lei lavora, quindi chi va a fare la spesa? Beh, io devo andare a lavorare, già che ci sei, no? Magari con la calma, senza fretta, magari ti fai una passeggiata e vai a fare la spesa. Poi torno a casa. Beh, se mi fai trovare la cena pronta, e così si fa.
Ecco, e gli amici?
E gli amici, no, gli amici, beh, dipende, alcuni sono in pensione, alcuni sono andati in pensione prima di te, altri devono andarci ancora, quindi la cosa è molto varia, ovviamente.
Vabbè, ci sono i direttori di radio che dicono, Zacchete, sono in pensione, vieni a parlare un po' di te.
Beh, ne abbiamo fatto più di un paio di puntate, dai. E quindi, oltre a tutte queste tante piccole cose, che appunto ai laboratori che non ho rimesso in piedi, invece alle tante piccole cose, come appunto venire a chiacchierare con un amico in radio, o a fare il pranzo e la cena per la moglie, e scrivere ogni tanto appunto Conrad. Scrivo anche per gli amici del dialetto, di cui sono nel direttivo, l'impegno è rarissimo, e ci sono rimasti invece per me due filoni di piacere che invece continuano da molti anni e che qui potrei parlare proprio molto, diciamo proprio a lungo, e sono rimasto ancora nell'ambito delle arti marziali e nell'ambito dell'astrofilia.
Ecco, allora adesso ci ascoltiamo In the Sky, visto che ci parla di astrofilia,
E poi riprenderemo.
Compresa Sirius, con l'inizio, e poi continuiamo. Ecco, dopo che abbiamo sentito Alan Parsons, quella canzone lì si sentiva ogni secondo quando uscì.
E come i tormentoni estivi.
Mi ricordo
ogni
che
trasmissione a distanza di un'ora te lo riproponevano.
Mi ricordo che andai in un hotel, non è un hotel, un residence che si chiamava in quell'estate lì, che si chiamava Riva degli Etruschi con i miei genitori, così. E quando entravi nella reception c'era solo quella canzone. Tum, 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 tum. Io credo che chi ci lavorava a un certo punto o staccava completamente l'udito o
letteralmente gliene venivano fuori dalle orecchie.
Non sono una roba incredibile. All'inizio, la prima volta c'è un descare, una settimana io non ne potevo più. Va bene, la reception ci andavo poco, però.
Ma probabilmente se spegnevano gli altoparlanti, il timpano continuava a vibrare le stesse frequenze.
Vabbè. Allora, cosa
allora,
parliamo dell'astrofilia. Questa,
no, parliamo prima delle arti marziali. Perché è un percorso un po'. Gli ascoltatori forse ricorderanno che avevo cominciato a fare judo a 12 anni.
Però non sanno che cosa vuol dire arti marziali. Perché viene, da che cosa deriva arti marziali?
Arte dal fatto proprio che è un'arte.
Arte, vabbè.
Ma marziale da Marte, ovviamente.
Bravo,
no?
Bravissimo.
La divinità
classica. No, ti volevo riportare nell'astrofilia.
Marzio, cosa vuol dire il nome Marzio?
Di Marte.
Appunto.
Di Marte.
Quindi,
ma tu sei Muzio, non sei Marzio.
Ma qualcuno mi ha chiamato così. Ho detto, ti ringrazio, sai, nelle arti marziali ho fatto un certo percorso, però mi chiamo Muzio. Ieri sera. Battuta a parte. E poi a 24 anni ho ripreso e ho frequentato molti ambienti, pochi triestini, molti nazionali, alcuni internazionali. E facevo anche diversi allenamenti alla settimana e attualmente ho il titolo di cintura nera per 5 arti marziali, tutte di origine giapponese, e sommando i miei gradi, i famosi Dan, ne colleziono 14. Quindi sarei cintura nera di karate, o karate, come qualcuno preferisce pronunciarlo alla francese, e del Kobudo, che vuol dire la via della piccola guerra, che sarebbero fondamentalmente le armi del karate.
Karate si preferisce perché si comincia karamè, karate.
Sì, da non confondersi con la parola dialettale karatel, che è uno strumento per bere.
Ah, ok.
E che ho abbandonato, è stata la prima in qualche modo che ho abbandonato. E poi per 32 anni ho frequentato un'arte marziale sconosciutissima che si chiama Yoseikan Budo, che era un'arte marziale di una famiglia specifica in Giappone. Ed è un misto moderno che comprende tutte le tecniche, sia quelle di colpire, sia quelle di portare chiavi articolari, proiezioni a terra e tutte le armi. Quindi questa è, per esempio, Jiu-Jitsu è conosciuta come antesignano del Judo, ma in realtà nel Jiu-Jitsu, nello Jiu-Jitsu si dovrebbe dire, e ci sono anche le armi, cioè è molto completa, da cui hanno tolto tutto quello che era in qualche modo sconsigliato in un atteggiamento sportivo. E quindi questa era proprio un'arte marziale autentica. Poi un'altra arte marziale di cui sono stato terzo dan riconosciuto in Giappone e era lo Iaido.
Ah, sì.
Qualcuno ricorderà il Kendo, che è quell'arte marziale in cui c'è l'armatura, la spada diritta di bambù. Lo Iaido è considerato... Sì, esatto, no? E lo Iaido è, secondo i giapponesi, la via della spada la si percorre praticando entrambe le arti marziali. Nel Kendo, spada diritta, protezioni, si studia il ritmo, la strategia, mentre nello Iaido è il maneggio di una spada autentica, ma a solo. Non si può chiaramente, appunto, come si diceva, con una spada autentica affrontare un amico, insomma, un compagno di pratica. Quindi, come gradi nelle altre, ero primo dan di karate, primo di kobudo, sono arrivato al livello di quinto dan di Yoseikan Budo dopo 30 anni, e invece questi sono tutti gradi in qualche modo italiani. Questo invece è un terzo dan riconosciuto in Giappone, e per 7 anni ho insegnato lo Iaido alla ginnastica triestina.
Però.
E il mio migliore allievo, poi io ho abbandonato, mi ha superato e lui ha fatto anche l'abilitazione all'insegnamento valida dal Giappone. Però il fisico, come dire, purtroppo no, l'uomo propone, Dio dispone, il fisico non mi ha aiutato nel piacere di rimanere nel mondo delle arti marziali. L'unica che ho potuto perseguire è stata il tiro con l'arco giapponese, che si chiama Kyudo. E uno dice, ma che cosa c'è di marziale, aprire un arco e lasciare andare la corda?
Beh, è sempre guerra.
Sì, in realtà lo strumento nasce come strumento per la caccia, poi è stato utilizzato successivamente per la guerra. Per esempio in Giappone si conosce con sicurezza che lo strumento, quello giapponese, proprio l'arco asimmetrico alto 2,10 m, sia nato tra il 300 a.C. e il 300 d.C. ed è documentato su scene di caccia in campane di bronzo, su campane di bronzo, raffigurazioni su campane di bronzo, dotaku si chiamano. Mentre sappiamo con sicurezza dalle inumazioni che è stato utilizzato come strumento contro l'uomo soltanto successivamente al 300 d.C. Quindi sicuramente è nato per la caccia ed evoluto come strumento di guerra successivamente.
Però.
E questo perché è possibile adattare la propria attrezzatura alle proprie caratteristiche fisiche. Quindi se all'inizio un giovane vispo può tendere un arco da, butto lì, 18 kg, 20 kg, poi arriva a 65 e l'arco ne usa uno da 15 kg. E man mano che prosegue con l'età e con il calo delle energie muscolari fisiche, può abbassare la potenza del proprio arco e adattarla alle proprie caratteristiche. E quindi io penso che a 80 anni resterò ancora nell'ambito di quest'arte marziale.
Con l'arco per formiche?
Sì. Con un archetto costituito da uno stuzzicadente. E di questo sono quarto dan, anche questo riconosciuto in Giappone. Io l'esame di primo dan l'ho dato proprio davanti a una commissione giapponese in Giappone.
Ma le gare che fate sono con soggetti mobili o...?
No, sono gare piuttosto statiche, perché un arco...
Se veniva usato per la caccia, il soggetto è mobile.
Ma non è più usato per la caccia, perché non si chiama più Kyujitsu, ma si chiama Kyudo. Lo scopo non è più uccidere o per necessità di nutrirsi o per gioco di qualche signorotto feudale. E siccome è abbastanza difficile come tecnica, allora, aperta parentesi, nei miei vari percorsi io sono anche formatore WISP per l'arco occidentale. Cos'è il formatore? Il formatore è quello che prepara i futuri istruttori. Quindi sono anche, appunto, a tutti gli effetti, insegnante ai corsi WISP per gli aspiranti istruttori. E la tecnica dell'arco occidentale è completamente diversa. L'unica altra nazione che ha una tecnica simile a quella dell'arco giapponese è l'arco turco, mentre tutte le altre tecniche d'arco al mondo sono più o meno molto, come dire, comparabili a quello occidentale.
Quello occidentale c'ha i mirini, le cose.
Allora, esiste l'arco storico, che è quello, diciamo, alla Robin Hood, no? Che è quello però si chiama long bow inglese, cioè largo lungo inglese. Ed è quello, appunto, un bastone abbastanza lungo tanto quanto la persona che lo usa. E
più che lungo alto.
Sì, si chiama long bow inglese.
Ah, ok.
E quindi appunto arco lungo inglese. E poi ci sono le varie tipologie, l'arco composito orientale, no? Fatto ha una struttura di legno che sorregge del tendine all'esterno e del corno all'interno, quindi le tecniche composite per, da una parte c'è l'elasticità del tendine, dalla parte interna c'è la resistenza alla compressione del corno. Potrei parlare non ore ma giorni su questo argomento. Quindi anche nell'arceria, che è la mia attuale arte marziale che pratico e frequento e insegno, cioè pratico nel senso che aspiro ancora ad avere un quinto o un sesto dan nel futuro, ho un piccolo gruppetto al quale insegno, ho allievi anche a Udine, e quindi sono in il 12° per grado in Italia e il grado più alto in regione.
Però
sì, siamo quattro gatti, 250 circa in tutta Italia.
E non c'è l'Olimpiadi questa?
No, non c'è. No, e quindi
so
questa...
che c'è tiro con l'arco, ma...
sì, ma non giapponese.
Ma allora, l'arco, una volta io ho visto degli archi non tesi, cioè senza corda.
Sì.
E sono
quasi
sono,
a C, sì.
Sono riversi al contrario.
Esiste l'arco riflesso e l'arco deflesso. Oh. Quelli che tu hai visto sono archi riflessi, cioè sono riflessi verso il bersaglio.
E sono di ciliegio?
Dipende, no, di ciliegio troppo rigido. Di sono in archi più, come dire, in legni più elastici.
Tipo?
In Oriente il bambù. Gli archi compositi hanno soltanto una struttura di legno leggera, ma il tendine e il corno, no? che lavorano. Per esempio la catalpa, l'arco, il legno di catalpa è un legno che si trova tanto negli Stati Uniti quanto in Asia, oppure certi legni africani. Da noi i ragazzi usano la robinia, la pseudocaccia, quella che noi chiamiamo acacia, è un ottimo legno per fare archi, diciamo, giocattolo, chiamiamo, insomma, da usare qui da noi. Si possono comporre, creare archi compositi. Per esempio il longbow inglese, la sezione è presa a metà, proprio metà dell'arco, e fa parte del durame del tronco, e l'altra metà invece è della parte dell'alburno, che sono le parti rispettivamente più dura e più tenera all'interno del tronco dell'albero.
Quindi vengono incollati dentro?
No.
Vengono scavati?
Scavati, sì. Cioè l'albero cresce e ha una parte, il midollo, che è la parte più tenera, poi ha l'alburno, il durame, il libro e la corteccia. Queste sono le parti dell'albero. La parte più elastica è quella più interna, e quindi resiste alla trazione, e quindi fa parte della faccia esterna dell'arco. Il durame invece, che è poi quello...
dove impugni l'arco.
Esatto, dalla parte dell'arciere, resiste meglio, è più dura, e resiste meglio alla compressione. E quindi famosi sono il legno di tasso, il Taxus baccata.
Quelli che ho in Villa Rivoltella.
Probabilmente sì. È uno dei legni più pregiati, addirittura c'era un editoriale inglese che
pregiati
diceva...
per fare gli archi, perché poi sono resinosi da far paura, esatto. Non è, velenosi anche.
Sì, la bacca è particolarmente velenosa.
Sì, ma se ti entra una foglia nell'occhio...
Non è sano, no.
È come l'oleandro, ti fa venire un'infezione micidiale.
Sì. Non è... C'è stato un editto di un re inglese che diceva: io il vino italiano ve lo compro, ma... ad ogni botte di vino italiano esigo l'accompagnamento di una tavola di legno di Taxus baccata, in modo che possiamo farci gli archi. Quindi soltanto così, parlare di arcieria si può toccare storia, botanica.
Vabbè, faremo un programma a parte
sull'arcieria.
Non...
sull'arcieria. Chiaramente io posso dare soltanto un assaggio di tutte queste cose, ma dietro c'è un mondo. Per esempio, qualcuno si ricorderà il famoso Ötzi, l'uomo del Similaun, quello che è stato trovato qualche decennio fa.
Mi ricordo, ma non mi... Sì,
c'è stato un disgelo al confine italo-austriaco, appunto sul monte sul Similaun, ed è saltata fuori una mummia.
Sì, ora mi ricordo.
E anche Messner è stato chiamato per vedere, no? L'hanno scavata a picozzate, una cosa indegna, vabbè, comunque. E poi questa mummia, il materiale afferente, è stato portato prima di tutto a Innsbruck, dove l'hanno conservato, hanno tolto le muffe, eccetera, eccetera. Adesso è da qualche parte in Alto Adige, non ricordo se a Bressano o in qualche museo così, conservato in un ambiente a temperatura e umidità controllate.
Beh, ovvio, perché sennò...
Questa mummia, attorno hanno trovato tutto il corredo di abbigliamento e il suo arco con le sue frecce. E un professore di Ferrara, Brizzi si chiama, è stato chiamato a studiare l'arco dell'uomo del Similaun. E io conosco personalmente questo Brizzi, anzi è una persona... Dunque lui ha due lauree.
Non confondere con Alex Britti?
No, no.
Scherzavo, dai.
E lui ha due lauree, una in fisica e una in matematica. Dottorato di ricerca, ovviamente. È diplomato al conservatorio in liuto, cacciatore con l'arco e di mestiere fa l'archeologo. Ha scritto ovviamente parecchi libri sull'arceria storica, sia italiana, storica italiana, sia quella inglese, e appunto è stato chiamato a studiare l'arco dell'uomo di Similaun, che per sfortuna dell'uomo che fu quella che oggi è una mummia, non ha potuto difendersi. Si sa ormai che è stato la vittima di una caccia all'uomo. Lui stava cercando di scappare in montagna da qualcuno che lo inseguiva. Si è trovato che è stato fermato da una freccia entrata nella schiena, esattamente nella spalla sinistra, e dopo varie radiografie hanno trovato la punta della freccia proprio che gli aveva paralizzato un braccio. Il suo arco invece era spezzato e quindi aveva poi delle frecce non completate nella loro costruzione, e quindi lui scappava, non si sa ovviamente per quale motivo, da qualcuno che lo ha inseguito e lo ha ucciso. Questo è studiare arceria, si studia anche storia e archeologia.
Fantastico, veramente interessante. No, mi viene in mente quando mi hai detto fermato da una freccia sulla spalla sinistra. In un film americano quello avrebbe continuato a correre.
Mica Rambo.
No, appunto, no, Rambo.
Tanto più che era una persona sulla sessantina, quindi per l'epoca era una persona vecchia. Siamo nel periodo del bronzo.
Siamo messi molto male, vabbè. Nel bronzo erano cattivissimi, gli umani erano qualcosa di terribile. Cioè, la conquista di una città equivaleva alla distruzione totale di tutto, compreso delle persone, non c'era pietà per nessuno. Schiavitù non era considerata una
cosa. I nostri padri latini non erano di meglio, perché...
Ma riducevano parecchie persone in schiavitù, mentre nell'età del bronzo uccidevano proprio.
Pensa all'Antico Testamento, e l'ordine era sterminarli tutti.
Sì, non è reale, ma è scritto. Sì.
Conservate soltanto le giovani per voi, no? Dicevano, uccidete tutti gli uomini, cioè tutti i maschi, le donne che hanno conosciuto un uomo e le giovani tenetele per voi. Quindi
non sempre.
Sì, chiaro, però
il libro di Giosuè bisognava passare a fil di spada tutti quanti. L'unica che si salva è la prostituta, non mi ricordo più come si chiama, perché ha aiutato gli ebrei a entrare nella città, e lei e tutta la sua famiglia, poi gli altri vengono tutti sterminati, anche se in realtà sembrerebbe che le cose siano andate diversamente per il popolo ebraico, nel senso che entrarono come un po' come i cinesi e gli arabi, entrano piano piano, poi hanno fatto un loro partito, la loro moneta, e hanno piano piano escluso,
estromesso l'altra parte della società.
Però l'ordine, cioè diciamo la logica nell'età del bronzo sicuramente era quella di sterminare completamente tutto, per cui anche se quello era vecchio faceva parte un po' della loro...
E quello che non sapremo mai è appunto il motivo di questa caccia all'uomo.
Vabbè, chi lo sa, forse qualcuno, ma su queste parole così malinconiche ci salutiamo e ringraziamo Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.